ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, perché tu ci inviti ogni giorno a partecipare al tuo convito d'amore. Ci fai comprendere che la nostra vita è una risposta a questo amore. Ti ringraziamo perché questo invito tu ce lo hai mandato prima attraverso i tuoi santi patriarchi e poi attraverso i profeti e poi come ultimo ci hai mandato Gesù, l'ultimo ma anche il primo di tutti a cui tu hai pensato nel momento in cui ci hai creato. È lui che ci ha invitato con più insistenza a partecipare a questo grande convito, a festa che tu hai imbandito per noi. Grazie Signore Gesù, perché hai voluto accoglierci tutti, non hai escluso nessuno, tranne coloro che liberamente hanno detto no. Aiutaci a scoprire l'umiltà, la povertà della nostra vita e a renderci conto di essere bisognosi di te. Fa che ci rendiamo conto che senza di te non possiamo nulla. Liberaci soprattutto, te ne preghiamo, dalla presunzione di essere invitati, di sentirci già a posto, di essere sicuri della nostra posizione senza metterla assolutamente in discussione. Ti supplichiamo di mandarci la forza dello Spirito Santo, spirito di luce e di verità, perché ci aiuti a fare luce e a fare verità nel nostro vissuto, perché ci rendiamo conto della nostra reale situazione e attraverso questa presa di coscienza possiamo veramente camminare verso di te per diventare i tuoi discepoli ed essere partecipi della tua mensa, di questa grande mensa che è stata imbandita senza risparmio per ciascuno di noi. O Maria, tu che hai risposto il tuo sì alla partecipazione a questo grande banchetto che è il mistero dell'amore di Dio per l'umanità, tu che sei il modello di ogni figlio che dice sì e che fa sì, dona a noi di far sì che la nostra vita diventi un eccomi, una risposta generosa e piena di entusiasmo. Amen. Siamo al versetto 15 di questo lunghissimo capitolo 14 di San Luca. Un testo che io ho intitolato La presunzione di essere invitato. Come sempre i titoli valgono per quel che valgono, nel senso che a me servono per avere, io do un titolo ogni volta a un testo, semplicemente perché leggendolo una prima volta mi viene in mente un titolo, leggendolo a distanza di un mese magari mi viene in mente un altro, e il titolo in fondo non è se non il tentativo di esprimere in maniera sintetica ciò che ho percepito come centrale nel brano, per quello che io consiglio ogni volta di dare un titolo quando leggete un testo, perché è interessante vedere un titolo, io dico anche sulla Bibbia, uno lo può scrivere in matita, in margine, scrive il titolo che vuol dare a questo testo e poi passa un po' di tempo, lo va a rileggere e dice ma perché ho dato questo titolo? Oggi gli darai un altro titolo, lo cancelli e metti un altro, nel senso che il titolo ti fa capire come questo, io chiamerei la versatilità della parola evangelica, o comunque della parola di Dio. È una parola che ha da dirci qualcosa in ogni situazione e in ogni contesto, per cui cambiando il contesto e cambiando la situazione, eppur essendo uguale la parola, hai un'altra risonanza. Ecco l'importanza di questi titoli. Per cui poco fa, guardando, dicevo, ecco, qui c'è secondo me la presunzione di essere invitato. Ma proprio leggendo lo stesso testo, quello che leggeremo dopo di questo, i versetti che vanno dal 25 al 34, che saranno frutto della meditazione successiva, guardando col mio occhio il titolo che ho dato, già me ne veniva in mente un altro oggi, a distanza di 3 o 4 giorni che avevo preparato questo testo, dico, ma oggi mi veniva un altro titolo, ve lo dirò dopo, ma intanto per dire come qualche volta a distanza anche di pochi tempo uno dice, ma ho un'intenzione diversa, hai vissuto un'altra cosa, non so che cosa è successo dentro di te, per cui è importante proprio il titolo come esprimere la capacità di ciò che questa parola sta dicendo al mio oggi, in questa situazione che sto vivendo. Comincia così. Uno dei commensali, quindi siamo a quel banchetto, no? Al versetto 13 avevamo letto, al contrario, quando tu offri un banchetto, in realtà, poco prima, al versetto 12, vi ho fatto notare che un pranzo o una cena, dove c'era la parola pranzo proprio e poi la parola cena, da ipnon, che è proprio solenne, mentre il terzo, al contrario, quando offri un banchetto, il terzo vocabolo è diverso ancora, la parola che qui viene tradotta banchetto, io lo tradurrei ricevimento solenne, ecco. Perché nel greco la parola è proprio quella del ricevimento solenne, che cioè è qualcosa di importante, di non di occasionale, non di estemporaneo, ma una cosa organizzata da lungo tempo, quindi con delle risonanze forti, ecco, qualcosa che è importante, per cui devi invitare delle personalità. No, quindi invito l'ambasciatore di Libia, il console di Siria, eccetera, no? E Gesù invece dice, invece di invitare tutte queste persone qui, invita poveri, storpi, zoppi e ciechi, anche qui quattro categorie di persone, che troveremo di nuovo adesso con invertito semplicemente l'ordine. Ancora una volta troveremo poveri, storpi, zoppi e ciechi, ma troveremo poveri, storpi, ciechi e zoppi, cioè viene soltanto variato il penultimo che diventa ultimo e viceversa. Quindi uno dei commensali, avendo udito questo, avendo udito quello che Gesù ha detto, cioè che l'invito a vivere la gratuità, fa un'affermazione. Sentite il tenore di questa affermazione, che è un po' quello che mi ha dato un po' il titolo, che mi ha suggerito il titolo. Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio. La traduzione probabilmente che c'è lì, beato chi è invitato, no? Chi mangerà il pane nel regno di Dio. Quindi proprio prendere cibo, perché il pane di fatto vuol dire cibo. Darci oggi il nostro pane quotidiano vuol dire non lasciarci mancare il nostro sostentamento. Quindi beato chi assaggerà le vivande del regno di Dio, cioè chi parteciperà alla vita stessa di Dio, il regno di Dio, il regno che è Dio. E in realtà dietro l'affermazione, almeno forse sono troppo io malizioso, no? Non lo so dire se è vero, ma in realtà dietro ci sta una presunzione, io vedo in quest'uomo, un uomo che dice, ah, beati noi che per fortuna prenderemo cibo nel regno dei cieli, cioè noi che siamo ebrei, noi che siamo israeliti, no? Ed è forse questo che dà spunto alla parabola di Gesù. Gesù non batte ciglio, cioè Gesù non sta a contestare quest'uomo dicendogli, ma senti un po' brutto presuntuoso, credi di essere, adesso ascolta la mia parabola che ti insegno. Raccontando la parabola si è già racchiuso tutto, perché di fatto ci sono alcuni che si sentono invitati, che non hanno neanche bisogno di muoversi, perché tanto noi siamo già sicuri, siamo così sicuri di far parte della cerchia degli amici del re, siamo così sicuri che noi siamo insindacabilmente parte di questa fortuna, abbiamo parte a questa fortuna, che non abbiamo neanche bisogno di andare a questo banchetto. Perché dobbiamo andare a questo banchetto? Ma che? Il banchetto è quello che il padre ha organizzato, per cui ha mandato il figlio a invitare, no? Che è il banchetto definitivo, il banchetto escatologico. Escatologico vuol dire che non ha niente a che fare con lo scatolificio, ma escatos vuol dire definitivo, quello ultimo, quello oltre il quale non ce ne saranno altri, è quello riassuntivo di tutto. E Castos vuol dire proprio l'ultimo, quello, ma non nel senso senso che è l'ultimo in ordine, in un ordine numerico, ma l'ultimo in senso riassuntivo. Poi forse, come dire, come già vi ho detto, il Kronos, o il Kairos rispetto al Kronos, no? Il tempo cronologico è quello 1, 2, 3, 4, 5, quindi un anno, due, quindi il Kronos è il tempo che scorre, e quindi quando io parlo dell'ultimo in senso cronologico è semplicemente l'ultimo e basta, ma non è detto che sia più, il più importante, magari il più importante è che il primo, no? Noi in italiano diciamo anche oh, il primo di tutti, però non è il primo in senso di arrivo, ma il primo in senso cumulativo, riassuntivo, eccetera. Mentre il Kairos è piuttosto il tempo in senso qualitativo, cioè un senso che ha una qualità, una valenza profonda, il tempo inteso come qualcosa di profondo, di vero, che dà gusto alla vita. Cioè uno può vivere, cioè 10 anni di uno che è senza fede non coincidono nemmeno con un giorno di uno che ha fede. 1.000 anni e i tuoi giorni sono come il giorno di ieri che è passato. Il Kronos, mentre il Kairos è proprio il tempo che diventa pieno perché diventa un tempo di qualità, la qualità del tempo. E allora anche qui quest'uomo che dice beati, in fondo, è per questo che un giorno avevo sentito anche un sacerdote che anziché dire quello che c'è scritto nel Messale, beati gli invitati alla cena del Signore, che è preso da qui, no? Ma che poi è preso poi anche dall'Apocalisse. L'Apocalisse riprende beati qui vocati suntat cenam agni, beati quelli che sono chiamati alla cena dell'agnello, ricordatene. Ora, non dice beati noi che siamo chiamati, questo sacerdote durante la messa diceva, siccome presiedeva lui la concelebrazione, beati noi che siamo invitati alla cena del Signore. Io, vabbè, dopo gli sacristia gli ho detto, ma guarda che forse questo è molto restrittivo, no? Questi noi è un po' presuntuoso. Chissà quanta gente è stata invitata e noi che siamo qui proprio non ci siamo. Perché il nostro rischio è proprio questo, cioè questo sentirci noi invitati e sentire gli altri esclusi. E chi ti dice che altri che magari sono più invitati di te e tu sei qui come le panche che ci sono in chiesa e che però non sei molto invitato? Perché nel senso che non sei presente, nel senso che non fai spazio, che stai facendo la doccia con l'ombrello, ecco, questo è un po' il rischio, ma quello che è molto meglio stare alle parole della liturgia in certi casi, che sono molto più sapienti ed estensive dei nostri aggiustamenti che spesso sanno un po' di psicologismo o di fantasia paraliturgica. Ecco, allora credo che la sapienza della Chiesa, che è millenaria e bimillenaria ormai, ci insegna qualcosa a questo proposito. Allora, quest'uomo che dice beato come noi, probabilmente in questo senso la presunzione di essere invitati, che noi siamo invitati, noi siamo ebrei, dunque siamo nel giusto, noi abbiamo ricevuto il messaggio, abbiamo ricevuto l'invito, gli rispose, un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. Quindi estese, potremmo dire, il molti inviti, è vero che in greco dice molti inviti, però pensiamo che Gesù parlava aramaico e non esiste l'aggettivo molti, esiste soprattutto qualcosa di parallelo a questo. Potremmo dire che Gesù forse ha detto così, estese i suoi inviti alle moltitudini. Ricordate che anche nella consacrazione, questo è il calice dell'alleanza versato per voi e per molti. In realtà nell'ebraico è le moltitudini, per noi molti vuol dire non tutti. Gli ebrei non hanno tutti e pochi, ci sono i pochi e poi le moltitudini. Quando si parla molti vuol dire le moltitudini. In effetti, molti sono eletti, pochi, le moltitudini sono chiamati, cioè tutti, 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 tutti sono chiamati, ma poi sono pochi gli eletti. Cioè Dio estende il suo messaggio a tutti, Dio invita le moltitudini, cioè la totalità, ecco, nel senso di totalità. E il termine però nel greco è stato tradotto come polloi. E quindi che poi in latino è diventato multi, ma per noi molti non è le moltitudini, è un'altra cosa. Per quello che è meglio tradurre le moltitudini, no? Versato per le moltitudini, cioè per tutti. In effetti poi la traduzione ultima dice versato per tutti, per voi e per tutti, in remissione dei peccati, non dice più per molti, perché sarebbe, è vero che è più fedele dire molti, però bisogna intendere moltitudini. Però è più vero dire moltitudini oppure dire tutti perché esprime di più il senso profondo, quindi ogni traduzione è sempre un po' un tradimento. Quindi fece inviti per le moltitudini, cioè ne invitò proprio tutti. All'ora della cena, notate bene, è una cena stavolta, quindi è un depnon, il depnon era quella cena che veniva fatta alla sera, dopo il tramonto. Quando finalmente il caldo era caduto, c'era una bella brezza che arrivava e che finalmente si respirava un po'. La cena veniva fatta di solito nel cortile antistante la casa, venivano stese le tende per riparare dalla rugiada notturna, venivano accese le fiaccole per illuminare e venivano distese delle basse mense, 30-40 centimetri dal suolo, piccoli tavoli, soprattutto delle stuoie, con su piatti, e ci si sdraiava su dei cuscini, un po' come ancora adesso in Oriente, nella cena di quelli del deserto, come si chiamano i beduini. Ecco, la cena beduina, si siede così, no? E allora immaginiamo quindi alla sera, allora, e c'era questo uso, l'uso era, prima si diramavano gli inviti, qualche giorno prima, un po' di tempo prima, guarda che il giorno tale io ti invito alla cena, c'è una grande festa, vieni a casa mia, eccetera. E poi quando ormai il pranzo o la cena, comunque la festa era vicina, venivano mandati i servitori a sollecitare, guarda che noi ti abbiamo invitato, guarda che ti aspettiamo. È un po' come adesso nei biglietti di nozze si scrive è gradita conferma, no? Cioè adesso aspettiamo che tu venga. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati, notate bene che è un servo, mentre per San Matteo ci sono i servi, qui c'è un servo. E questo servo, in realtà la parola viene usata la parola doulos, è curioso, perché doulos vuol dire schiavo. E qui ci fa venire in mente un po' Gesù Cristo, no? Il servo di Yahweh, il doulos, lo schiavo di Yahweh, il servo di Yahweh, colui che si è fatto servo per noi, Gesù che si è fatto servitore. Non viene usata la parola diaconos, che di per sé è un po' più nobile, ma viene usato proprio questo doulos, questo Gesù che si è fatto schiavo, è colui che è incaricato dal Padre, mandato da lui per chiamarci a entrare nella casa, a venire, a partecipare. E cosa dice il servo? Venite, è pronto. Sembrerebbe di sentire Gesù che parla, no? Ricordate le prime parole di Gesù nella sua prima evangelizzazione. Il regno dei cieli è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Cioè questo invito a entrare, entrate anche voi. Cioè cambiate strada, la strada è un'altra. Decidetevi, venite, noi abbiamo perso la strada di casa, Gesù è venuto a insegnarci di nuovo la strada di casa, ci vuole invitare di nuovo al grande banchetto di Dio. La sapienza, ricordate il convito della sapienza, no? Che si trova appunto nel libro della sapienza, dove dice la sapienza si è libro dei proverbi, la sapienza si è costruita la casa, si è edificata le sue sette colonne e poi ha mandato le sue ancelle, lei si è messa nella parte alta della città perché è in salita al cammino della casa. Venite, il mio pranzo è pronto, venite, la mia cena è imbandita, venite, è questo Dio che ha preparato per l'umanità. Il convito della Divina Sapienza e ci chiama, partecipa, e quindi venite, cioè convertitevi, venite, è pronto. Ma tutti, cioè tutti quelli che erano stati invitati, notate bene, uno dopo l'altro, è durissima la cosa, cioè proprio quelli che erano stati invitati, venite, beati quelli che sono invitati, eh? E allora guarda che ci sono delle persone che sono invitate, ma in realtà non vanno. Quindi non basta essere invitati, bisogna muovere anche le gambe, non basta conoscere la strada, bisogna cominciare a camminare. È come se qui ci venisse detto che non basta conoscere le ricette di cucina, ma bisogna cominciare a cucinarle anche per mangiare, perché uno può morire di fame anche con il ricettario di Lisa Biondi accanto al letto, no? O anche accanto al tavolo, non bisognava mangiare, bisognava preparare. E cominciarono a dire, a scusarsi. Ora, il tutti sembra che non sono proprio tanti, eh? Vengono presentate tre. Il primo, il secondo e il terzo. Ora, uno, due, tre, nel linguaggio biblico vuol dire proprio la totalità, cioè la pienezza, il numero perfetto per esprimere proprio tutto, no? Allora, il primo gli disse: ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: mi sono appena sposato, perciò non posso venire. Questo non dice neanche ti prego di scusarmi. Allora, mentre gli altri due si scusano, questo neanche si scusa. Però vi faccio notare, come vi ho detto, per capire bene che queste sono veramente delle scuse, che alla fine... Ditemi voi chi è che deve andare a vedere il campo al buio di notte, perché è di notte che si facevano le cene. Tu vai a vedere un campo quando, soprattutto perché in Israele non esistono, a meno che ci fosse la luna piena, va giù il sole, là è buio totale, buio pesto, eh? In Oriente quando il sole va giù, non c'è crepuscolo, non c'è niente, ci si trova nel buio assoluto. E chi è che va a provare i buoi di notte? Quindi Gesù ha tirato fuori proprio delle scuse inconsistenti per dire che, però alla fine, di fronte all'appello del Signore, di fronte a questo appello del Regno, quali sono le tre scuse che sono fondamentali, sempre, che ritornano sempre? La scusa degli affari, la scusa del lavoro e la scusa della famiglia. Guardate che sono sempre le tre scuse che vengono fuori. Reverendo, io sono sposato, non ho mica tempo per le cose della fede, ho moglie e figli, quasi a dire che il regno dei cieli è soltanto per i celibi, oppure è soltanto per le persone che, non avendo niente da fare, devono stare lì tutto il giorno a guardare per aria, oppure il regno dei cieli è per coloro che non si dedicano agli affari, perché comunque un conto è la fede e un conto gli affari, oppure il regno dei cieli è fatto per i disoccupati. Quando finalmente sarò in pensione comincerò a pregare, per dire che in fondo la preghiera, l'aprirsi al Vangelo, la lezione divina, la vita di fede sono un'eredità fatta semplicemente per i disoccupati o per quelli che non hanno niente da fare, gli sfaccendati, no? E allora cioè, interessante come in fondo sono le scuse che noi prendiamo sempre di fronte a ciò che tocca il nostro cammino di fede. Se avessi più tempo, se il lavoro mi prendesse un po' di meno, questo, quando tre mezzi della vita, cioè ci sono tre cose fondamentali nella vita, sono mezzi, allora il mezzo, gli affari sono un mezzo per creare commercio e dunque anche per muovere altra gente, è un mezzo per creare scambi, ricchezza. Guardate che Gesù non ha mai demonizzato né la ricchezza né gli affari, assolutamente no. Gesù accettava anche i soldi che gli davano, accettava l'aiuto di persone ricche, andava a mangiare senza sputare nel piatto dove mangiava anche dei ricchi. Notate bene che Gesù ha contestato sempre l'iniqua ricchezza, cioè quando la ricchezza diventa fine a se stesso, non è più per l'uomo ma è contro l'uomo. Quando la vita non è più per la vita, il lavoro, ma diventa il fine della vita. Allora, quando i mezzi diventano un fine, in questo senso allora capite che gli affari, il lavoro e la famiglia, anziché diventare un mezzo per crescere nell'amore di Dio, delle occasioni per arrivare oltre diventano invece il fine. E quindi vai a finire che ti schiacciano. Quando i mezzi diventano il fine, è la cosa peggiore che può succedere, no? È prendere il treno, come io dico spesso, per arrivare a Roma e poi arrivare a Roma e essersi affezionati al treno e non scendere. Non serve assolutamente niente. Mi sono attaccato al mezzo e non arrivo al fine. Scusate la mia franchezza, la mia banalità di esempi, però alla fine credo che dobbiamo arrivare a portare il Vangelo in soldini piccoli piccoli per farci capire quali sono i nostri errori, no? In che maniera noi stiamo raggirando il Vangelo, perché alla fine questi tre esempi di, potremmo dire, di stupidità umana, perché in fondo sono la nostra stupidità, che non è soltanto quella degli ebrei, perché il Vangelo non è mica stato scritto per gli ebrei. Ora, se noi leggiamo questo testo nella prospettiva storica, possiamo dire che Gesù parlava per le tre categorie di persone, dove le cose più importanti erano gli affari, il lavoro e la famiglia, e sono un po' gli anziani, gli scribi farisei e comunque questa gente che era attaccata alle cose del mondo e non sapeva guardare al di là del proprio naso. Ma alla fine Gesù non sta parlando per loro, il Vangelo è stato scritto per tutti, quindi anche per noi. No, per noi è più facile leggere il Vangelo e farmi la colpa sul petto degli altri, no? Dice, no, questo qui va bene per quello lì, va bene per quello là, va bene, ma sì, quelli là, guarda che anima nera, come erano, ma guarda che sei tu questo, cioè siamo noi che spesso abbiamo la presunzione di essere tra gli invitati e invece siamo rimasti fuori, o comunque abbiamo detto no grazie perché tanto io sono già arrivato, tanto io sono già a posto, non voglio mettermi in discussione perché comunque non ne ho bisogno, no? È la presunzione di essere già arrivati, di essersi già sistemati. Notate bene che poi per quanto riguarda la famiglia, già ve l'ho fatto, vi ho sottolineato, questo neanche domanda scusa, perché comunque la famiglia è una cosa sacrosanta. Cioè quando i mezzi diventano addirittura un idolo, in questo caso la famiglia diventa idolo. Quello che i padri della Chiesa chiamavano gli idola, in questo caso è gli idola tribus, cioè gli idoli della tribù, cioè questa realtà familiare che quando diventa asfissiante diventa anche stritolante, quando la famiglia diventa il tutto a tal punto che il tuo mondo finisce lì. Nel Vangelo ci sarà anche lascia che i morti seppelliscano i loro morti, no? Ricordate questo legame familiare inestricabile che sono appunto gli altri idoli, erano gli idola teatri, gli idola foris e gli idola tribus. Idola teatri è il successo, in questo caso l'affari, no? Il teatro, cosa fai nel teatro? Reciti, e quindi l'apparenza. Gli idola foris sono gli impegni di lavoro, gli impegni, cosa succedeva nel foro? Il foro era il luogo dove si scambiavano le merci, il foro romano era il luogo di tutte le botteghe. Quindi i tre idola di cui parlavano i maestri della spiritualità, i tre idoli che alla fine si sostituiscono a Dio, e quindi da una parte c'è Dio che chiede di essere l'unico, dall'altra parte ci siamo noi che invece preferiamo avere altri idoli, no? In fondo non è che dice queste persone erano senza fede, sono persone che, cioè, perché come vi dicevo l'opposto della fede non è l'ateismo, non sono delle persone atee, l'opposto della fede è l'idolatria, è un'altra cosa, anche noi siamo un po' atei, no? In fondo dentro noi, il nostro movimento interiore è un movimento della fede all'idolatria, dell'idolatria alla fede, no? C'è questa tensione continua dentro nel nostro cuore, c'è questo passaggio da una realtà all'altra, un giorno sono ateo, un giorno sono, ricordate il Salmo che dice, lo stolto dice Dio non esiste, quante volte mi identifico con questo stolto che vive come se Dio non ci fosse, non lo dico con le parole ma poi di fatto vivo come se Dio non ci fosse, vivo come se Dio non fosse il centro della mia vita e comunque se potessi vivere anche senza Dio. E quindi posso fare meno di lui, tutte le mie scelte che faccio non basandomi su ciò che lui mi suggerisce, ma su ciò che io chiamo il buon senso, la mia logica. Allora in questo caso divento anch'io uno stolto e quindi vivo così. Ecco perché in questo caso queste persone non sono delle persone atee, ma sono delle persone idolatre, cioè hanno preso questi tre strumenti che Dio ha dato loro e li ha fatti diventare il loro idolo. Per cui a questi tre strumenti, gli affari, il lavoro e la famiglia, sacrifico tutto. Sacrifico tutto ai miei, ricordate quello che dice il profeta quando dice l'agricoltore, il quale dopo aver arato e aver coltivato va e brucia vittime ai suoi strumenti di lavoro, oppure fa un sacrificio al pescatore che va a pescare e poi va a bruciare un sacrificio al suo giaccio, cioè alla rete con cui ha pescato. Cioè in fondo la rete non è se non lo strumento, ma è Dio colui che ti ha dato tutto. E quando tu invece credi che questo strumento è ciò che vale di più, dimenticando colui che ti ha dato questo strumento, che è Dio. Non so se mi sono spiegato. Quindi il fermarsi alle cose penultime, non alle cose ultime. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Quindi in fondo è Gesù che riferisce al padre: padre, tu mi hai detto di salvarli tutti, ma questi non hanno risposto. Cioè proprio coloro che erano gli invitati, proprio coloro che tu hai scelto, ricordate il popolo eletto, colui che fa parte della mia eredità, il mio tesoro, colui che è il peculio, cioè quella parte di gregge che io ho eletto per me, mi ha profondamente deluso, non ha risposto alle mie attese. Ricordate la vigna, no? Di cui parla Isaia, il capitolo 5, il mio diletto aveva piantato una vigna su un fertile colle e poi la lavorò, la sistemò, piantò un torchio, eccetera, eccetera, ma quando andò per raccogliere i frutti, essa diede uve immangiabili, uve acerbe, cioè uve che ricadono i denti, impossibile, no? No? Allora cosa farò? Ecco, prenderò questa vigna, la sradicherò, gli toglierò il muro di cinta e diventerà un luogo di passaggio per gli eserciti. Cioè, io non ho scelto un luogo ameno, bellissimo, su un bel colle, fertile colle, cioè tutto è buono, il fertile colle, il territorio, il terreno, l'altitudine, c'è tutto per avere un buon vino, peccato che la vigna non vuol funzionare, decide di fare di no. Ecco, anche qui, allora cosa facciamo? Signore, non... allora ecco il progetto di Dio, no? Il progetto di Dio è questo. Allora il padrone di casa, adirato, potremmo dire indignato, disse al servo: esci subito per le piazze, per le vie della città, e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi. Vedete che ha invertito gli ultimi due, no? Prima c'erano i zoppi e i ciechi, stavolta sono i ciechi e gli zoppi, ma sono gli stessi. Quindi tutto quell'universo che inizialmente sembrava escluso, cioè proprio coloro che Israele guarda con sdegno, che sono un po' questi, cioè i poveri chi sono? Ma sicuramente i poveri sono i pagani, quelli che gli israeliti chiamavano i gentili, i goyim, coloro che fanno parte dei maledetti perché non sono stati chiamati da Dio, perché non fanno parte della cerchia degli eletti, ecco, tutti questi, bene, chiamali, falli venire. E quindi tutti, soprattutto quelli che nessuno considera, quelli che gli altri guardano, in fondo ricordate che storpi, ciechi e zoppi non potevano entrare nel Tempio. Il Tempio di Gerusalemme era fatto per i sani, quindi coloro che erano malati non potevano entrare, si fermavano sulla soglia del Tempio, ricordate, troviamo spesso, no? L'uomo che da 38 anni si trova nella piscina di Bezzaetà davanti al Tempio, ma non nel Tempio, tanto è vero, quando Gesù lo guarisce, prima cosa lui col suo lettino in braccio entra in maniera un po' senza pensare, così in maniera impulsiva, entra nel tempio portandosi dentro il lettuccio della sabato, subito no, lì, ma come in giorno di sabato tu trasporti, vai in giro a fare i traslochi, cosa porti in giro il tuo letto? Dice, ma quello mi ha detto alzati e cammina, porta a casa il tuo lettuccio, io lo porto, me l'ha detto lui, ma chi è questo qui? Ma come ho usato? Ma chi? Oppure pensate allo storpio, alla porta del tempio, alla porta bella di Pietro e Giovanni, negli Atti degli Apostoli, non abbiamo né oro né argento, ma quello che abbiamo te lo diamo nel nome di Gesù, crocifisso e risorto, alzati e cammina. La nostra ricchezza è questa, quindi finalmente puoi entrare nel Tempio, anche tu. Quindi perfino gli storpi, i ciechi, tutti possono entrare al grande convito, tutti. Il servo disse, Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto. Il padrone allora disse al servo, esci per le strade e lungo le siepi, quindi i luoghi più isolati, le siepi, i luoghi dove le persone si rifugiavano, adesso i barboni, i clochard, dov'è che vanno a dormire? Dormo sotto i cartoni, alla stazione centrale, negli atri del metrò per non morire di freddo. Ecco, in fondo è come se Gesù dicesse che il servo fu mandato proprio in questi luoghi limite, questi luoghi spazzatura della città, nelle favelas delle nostre città, che ormai sono le favelas, infatti sono le grandi stazioni, no? Grandi stazioni del metrò, e il rifugio di questa gente senza speranza, senza tetto sulla testa. Chiamali tutti, tutti. Notate bene, costringili a entrare. Enancon viene detto. Proprio c'è dentro la parola ananche. Ananche nel vocabolario greco, ananche è la come dire, non è solo la costrizione, ma la necessità, è necessario che entrino. L'ananche è proprio qualcosa di necessitato, è un po' come il fato, il destino, cioè è destino che queste persone debbano entrare, cioè è scritto che non possono star fuori, cioè sono proprio loro che sono chiamati, quindi siccome gli altri non vengono, ebbene chiamiamo proprio gli ultimi. I primi hanno rifiutato e allora io faccio spazio agli ultimi, quindi è una necessità, gli ultimi non possono rimanere fuori. Perché la mia casa si riempia, cioè Dio vuole che la sua casa sia piena. Il nostro Dio è padre e quindi se è padre desidera che tutti facciano parte di questa grande famiglia, di questa grande festa. La mia festa non andrà deserta, il mio pranzo non sarà, il mio ricevimento non sarà un ricevimento flop, dove ne ho invitati tanti e nessuno è venuto, anzi ce ne saranno molto di più. Ricordate che più o meno questo viene espresso, questo desiderio di Dio, nelle moltiplicazioni dei pani, prima e seconda moltiplicazione dei pani, 5 pani e 2 pesci, 7 pani e pochi pesciolini. Dove avanzano prima 12 ceste e poi 7 sporte piene. Cos'è questo avanzare 12 e poi 7, che poi sono numeri simili? Il 12 è 3 per 4 e il 7 è 3 più 4, sono sempre uguali, cioè, esprime il 3 il numero della totalità, il numero della pienezza, il 4 il numero della terra, 3 più 4 7 o 3 per 4 12 è sempre la totalità, cielo e terra, tutto, tutto, tutto. Cioè perché ne avanza così tanto? Ma perché in fondo Gesù ne aspettava di più dei 5.000 o dei 7.000 che c'erano presenti. Ne avanzano, se da 5 pani, con 5 pani e 2 pesci, si sfamano 5.000 persone e ne avanzano 12 ceste, con 12 ceste quante persone si sfameranno? L'umanità intera. Vuol dire che Gesù sta cercando tutta l'umanità, deve portarli a casa tutti, cioè questo pranzo che è stato preparato è un pranzo che non può andare deserto, io l'ho preparato e comunque ne avanza ancora perché tutti gli uomini possono arrivare, quei 5.000 sono tanti, ma Dio ne aspetta di più, ne aspetta tutti, E quindi è un cibo preparato per la totalità, per la moltitudine, perché tutti possono essere presenti. Dio non avrà pace finché tutti i suoi figli, nessuno escluso, arriverà. In fondo, quando Gesù dice, Padre, non ho perso nessuno di quelli che mi hai dato, nell'ultima cena, è come se dicesse, Padre, li ho portati a casa tutti, cioè Padre, li ho salvati tutti. Cioè Gesù è venuto a salvarli tutti, non ho escluso nessuno, perfino il ladrone accanto a me, perfino colui che sembrava perso, perfino colui che arriva 5 minuti prima che sia troppo tardi, anche questo. Cioè, lui arriva, cioè Dio vuole che tutti, la mia casa si riempia, questo è il desiderio di Dio, che questa casa si riempia, non è una casa destinata a rimanere vuota. È la casa del nemico che rimane vuota, la sua casa rimane deserta, dice la Bibbia, no? E ci sarà la serpe che l'abita, voi sapete che le case deserte di solito sono piene di serpenti, di altre cose, di lucertole, no? Che scorrono su e giù per i muri, una casa abitata le lucertole non ci vanno, normalmente non entrano nelle case abitate, stanno fuori, girano sui muri, ma quando la casa è deserta entrano scorpioni, lucertole, eccetera. Perché io vi dico, e conclude, la conclusione è ancora, nessuno di quelli che erano stati invitati naturalmente prima gusterà la mia cena. Quindi è durissima la requisitoria finale, la conclusione di questa parabola. Cioè, com'era cominciata questo episodio, questa pericope? Era cominciata così, beato chi prenderà cibo nel regno di Dio. È come se Gesù rispondendo nella parabola dice, non è così ovvio come pensi tu. Ricordati che non è così facile come tu pensi. Tu credi di essere tra gli invitati, tu credi di essere tra i partecipanti, sappi che nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena. Potresti essere anche tu tra questi, perché non basta essere invitati. Non basta avere il desiderio di andarci, bisogna muoversi per andare, bisogna varcare la soglia. E per varcare la soglia bisogna abbandonare quei tre idola, idola teatri, idola tribus e idola fori, che in qualche maniera caratterizzano le nostre dipendenze. Ti leghi a queste cose per cui perdi di vista quella libertà che il Signore vuol darti. Ecco, credo che anche qui questa parola ci interroga un po', no? La nostra domanda potrebbe essere, sono invitato, beh questo è sicuro, sono invitato perché Dio ha invitato tutta l'umanità, sono invitato perché già attraverso il battesimo mi è stata data la veste bianca, la veste nuziale per poter entrare, ricordate che Matteo ha anche l'altra parabola, quella della veste nuziale, quindi mi è stata data questa veste, ma il discorso è, ma io sto facendo dei passi per entrare, sto abbandonando le mie siepi, le mie strade, cioè queste strade che mi allontanano invece che avvicinarmi, sono capace di liberarmi coraggiosamente dei miei idoli, questi idoli che rischiano di essere gli affari, il lavoro, la famiglia, questi legami che anziché essere legami che mi aprono sono legami che mi chiudono, che mi stritolano, questi mezzi straordinari che Dio mi dà e che rischiano di diventare invece degli idoli a cui io sacrifico tutta la mia vita. Ecco, qui credo abbiamo davvero delle domande da mettersi, da mettere dentro di noi, a cui tentare di rispondere. Credo che è importante questo, saper rispondere in maniera adeguata. È vero che non risponderemo mai fino in fondo, nel senso che è come si fa a dire, ma sono entrato o sono ancora sulla soglia? È difficile verificare, ricordate il Santo Corato d'Ars, che diceva un giorno ai suoi fedeli, figli miei, non domandate mai a Dio di farvi sapere a che punto siete nella vostra vita spirituale. Io un giorno domandai e lui mi ha fatto vedere a che punto ero, per poco non morivo di paura e di orrore. E lui era Santo Corato d'Ars. Ecco, ora, magari noi crediamo di essere arrivati a buon punto e poi diciamo, guarda che in realtà stai correndo su un tapis roulant, credi di fare una grande strada, ma in realtà stai correndo su quei rulli che vai forte, però in realtà sta solo scorrendo un po' come facevano una volta nei film di Staglio Ollio, no? Dove c'era davanti l'automobile ferma e dietro facevano scorrere le immagini, per cui montando ti vedevi l'automobile che si muoveva, ma in realtà era negli studio senza mai muoversi di un momento, no? Senza nessun problema, con le macchine che ti venivano intorno, il tram che ti passa accanto, dice, ma come facevano a fare tutte queste cose qui? In realtà erano tutte cose montate, tutti i montaggi. Allora, credi di muoverti semplicemente perché intorno c'è molta confusione. Credi di essere in viaggio verso la sala del convito, in realtà stai girando intorno a te stesso, stai girando intorno al tuo ombelico, o di fronte, o stai girando, stai facendo molta strada perché stai ruotando intorno al perno della lavatrice col pulsante pressato sulla centrifuga. E non è che facendo molti giri su se stesso si faccia molta strada, eh. Può girare molto forte, ma è semplicemente un frullatore. Non stai agendo, ma sei agito, o meglio, sei agitato, che è un'altra cosa. Si può agire, ma si può essere agiti, cioè sono le cose che gestiscono me, non sono io che gestisce le cose, e quindi rischio di essere una persona non solo agita, ma anche agitata. E l'agitazione è quella che ci fa perdere la pace, l'equilibrio, la serenità, la gioia, e la gioia evangelica, che è quella che Gesù ci propone. Ecco, credo che, come vedete, questi che non sono poi, sono, è una parabola un po' più lunga delle altre, questa, sono dal versetto 15 al versetto 24, ma certamente ha tante cose ancora, su cui metterci in discussione. Credo che la lezione divina di questo testo è proprio la capacità di toglierci la presunzione di essere già a posto, o comunque di metterci dentro qualche dubbio, penso che qualche dubbio ci fa pure bene. Quando qualcuno mi dice ma adesso non sono più sicuro come prima, allora dico vuol dire che stai camminando giusto, perché le persone troppo sicure di solito sono persone che fanno delle grosse cappellate, allora meno male che uno è insicuro, e se sono insicuro perlomeno la mia insicurezza mi aiuta a non fare dei grossi errori, perché perlomeno rimango anche un po' prudente, non pavido, la pavidità è la paura di sbagliare, la prudenza è la capacità di vedere le cose prevedendo, cioè un po' con lo specchio retrovisore per vedere ciò che mi sta davanti, ma anche quello che mi sta di dietro. Non per niente la prudenza veniva rappresentata dagli autori medievali con due facce, una davanti e una di dietro, per cui uno poteva vedere sia davanti che di dietro. Ecco, il prudente è la persona che sa vedere i due aspetti della realtà, una faccia della moneta, ma anche l'altra. Ti fa vedere che esistono delle situazioni che appaiono e poi ci sono delle situazioni che invece sono un po' più profonde, sono dietro le tue spalle, non le vedi, però esistono, è per quello che occorre avere anche questa capacità di andare oltre e di vedere. Ecco, credo che questa parola del Signore ci mette un po', almeno nella inquietudine, da questo punto di vista, è un'inquietudine secondo il cielo questa, non è un'inquietudine secondo il nemico. Le inquietudini del nemico conducono lontano dalla strada della verità e della luce, le inquietudini che vengono da Dio invece ci spingono alla conversione, e quindi ben vengano queste inquietudini.